Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati e come ogni mercoledì eccoci all'appuntamento consueto con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para a morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks name pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati da Angela Ambrogetti, da Silvio Nelli alla console. L'attività di questa settimana di Benedetto XVI è stata assegnata come momento centrale dal battesimo a 20 neonati nella Cappella Sistina, poi diversi incontri internazionali, l'incontro con i principi di Monaco e soprattutto partiamo come sempre dall'udienza generale tenuta questa mattina. Circa 6.000 i presenti nell'aula Paolo VI, tra loro anche il segretario della difesa degli Stati Uniti, Leon Panetta, che alla fine ha salutato il Papa, e il tema della catechesi è un punto di cerniera tra i temi natalizi e quella catechesi sull'anno della fede che il Papa sta tenendo ormai da qualche tempo. Mostraci il Padre e ci basta, dicono i discepoli a Gesù, e Benedetto XVI commenta questo passo del Vangelo, come vedere il volto di Dio, lo dicono i Padri. Lo dice l'Antico Testamento, lo dice l'incarnazione che ci dà una realtà diversa e soprattutto oggi, ogni giorno, ce lo dice l'Eucaristia. Ascoltiamo il Papa.
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Divina Rivelazione, afferma che l'intima verità di tutta la rivelazione di Dio risplende per noi in Cristo, che è insieme il Mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione. L'Antico Testamento ci narra come Dio, dopo la creazione, nonostante il peccato originale, nonostante l'arroganza dell'uomo di volersi mettere al posto del suo creatore, offre di nuovo la possibilità della sua amicizia, soprattutto attraverso l'alleanza con Abramo e il cammino di un piccolo popolo, quello di Israele, che gli sceglie non con criteri di potenza terrena, ma semplicemente per amore. È una scelta che rimane un mistero e rivela lo stile di Dio, che chiama alcuni non per escludere altri, ma che facciano da ponte nel condurre a Lui. Elezione, sempre elezione per l'altro. Nella storia del popolo di Israele possiamo ripercorrere le tappe di un lungo cammino in cui Dio si fa conoscere, si rivela, entra nella storia con parole e con azioni. Per questa opera egli si serve di mediatori, come Mosè, i profeti, i giudici, che comunicano al popolo la sua volontà, ricordano l'esigenza di fedeltà all'alleanza e tengono desta l'attesa della realizzazione piena e definitiva delle promesse divine. Ed è proprio la relazione di queste promesse che abbiamo contemplato nel Santo Natale. La rivelazione di Dio giunge al suo culmine, alla sua pienezza. In Gesù di Nazaret, Dio visita realmente il suo popolo, visita l'umanità in un modo che va oltre ogni attesa. Manda il suo figlio incinto, si fa uomo Dio stesso. Gesù non ci dice qualcosa di Dio, non parla semplicemente del Padre, ma è rivelazione di Dio, perché è Dio e ci rivela così il volto di Dio. Nel prologo del suo Vangelo San Giovanni scrive: Dio nessuno lo ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Vorrei soffermarmi su questo rivelare il volto di Dio. A questo riguardo San Giovanni nel suo Vangelo ci riporta un fatto significativo che abbiamo ascoltato ora. Avvicinandosi alla passione, Gesù rassicura i suoi discepoli, invitandoli a non avere timore e ad avere fede. Poi instaura un dialogo con loro nel quale parla di Dio Padre. Ad un certo punto l'Apostolo Filippo chiede a Gesù: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Filippo è molto pratico e concreto, dice anche quanto noi vogliamo dire. Vogliamo vedere, mostrati il Padre, chiede di vedere il Padre, di vedere il suo volto. La risposta di Gesù, risposta non solo a Filippo ma a noi, e ci introduce nel cuore della fede cristologica. Il Signore afferma: chi ha visto me ha visto il Padre. In questa espressione si racchiude sinteticamente la novità del Nuovo Testamento, quella novità che è apparsa nella grotta di Betlemme. Dio si può vedere, Dio ha manifestato il suo volto, è visibile in Gesù Cristo. In tutto l'Antico Testamento è ben presente il tema della ricerca del volto di Dio, il desiderio di conoscere questo volto, di vedere Dio com'è. Tanto che il termine ebraico panim, che significa volto, vi ricorre ben 400 volte. E 100 delle quelle riferite a Dio, 100 volte si riferisce, si vuol vedere il volto di Dio. Oppure la relazione ebraica proibendo del tutto le immagini, perché Dio non si può rappresentare, come invece facevano i popoli vicini, con l'adorazione degli idoli. Quindi con questa proibizione di immagini l'Antico Testamento sembra escludere totalmente il vedere dal culto e dalla pietà. Che cosa significa allora per Pio Israelita, tuttavia, cercare il volto di Dio, nella consapevolezza che non può esserci alcuna immagine? La domanda è importante. Da una parte si vuol dire che Dio non si può ridurre ad un oggetto, come un'immagine che prendo in mano, ma neppure si può mettere qualcosa al posto di Dio. Dall'altra parte però si afferma che Dio ha un volto, cioè è un tu che può entrare in relazione, che non è chiuso nel suo cielo a guardare dall'alto l'umanità. Dio è certamente sopra ogni cosa, ma si rivolge a noi, ci ascolta, ci vede, parla, stringe alleanza, è capace di amare. La storia della salvezza, la storia di Dio con l'umanità è la storia di questo rapporto di Dio che si rivela progressivamente all'uomo, che fa conoscere se stesso, il suo volto. Proprio all'inizio dell'anno, il 1° gennaio, abbiamo ascoltato nella liturgia la bellissima preghiera di benedizione sul popolo. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Lo splendore del volto divino è la fonte della vita e ciò che permette di vedere la realtà. La luce del suo volto è la guida della vita. Nell'Antico Testamento c'è una figura a cui è collegato in modo del tutto speciale il tema del volto di Dio. Si tratta di Mosè, colui che Dio sceglie per liberare il popolo dalla schiavitù d'Egitto, donargli la legge dell'alleanza e guidarlo alla terra promessa. Ebbene, nel capitolo 33 del libro dell'Esodo si dice che Mosè aveva un rapporto stretto e confidenziale con Dio. Cito: il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. In forza di questa confidenza, Mosè chiede a Dio: mostrami la tua gloria. E la risposta di Dio è chiara: farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerai il mio nome, ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Ecco un luogo vicino a me, tu vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. Dall'altro allora c'è il dialogo faccia a faccia come tra amici, ma dall'altro c'è l'impossibilità in questa vita di vedere il volto di Dio, che rimane nascosto. La visione è limitata. I padri dicono questa parola: tu puoi solo vedere le mie spalle, vuol dire tu puoi solo seguire Cristo, e seguendo vedi dalle spalle il mistero di Dio. Dio si può seguire vedendo le sue spalle. Qualcosa di completamente nuovo avviene però con l'incarnazione. La ricerca del volto di Dio riceve una svolta inimmaginabile, perché questo volto si può ora vedere, è quello di Gesù, del Figlio di Dio che si fa uomo. In lui trova compimento il cammino di rivelazione di Dio, iniziato con la chiamata di Abramo. Lui è la pienezza di questa rivelazione, perché è il Figlio di Dio, e insieme mediatore e pienezza di tutta la rivelazione. In lui il contenuto della rivelazione e il rivelatore coincidono. Gesù ci mostra il volto di Dio, ci fa conoscere il nome di Dio. Nella preghiera sacerdotale, nell'ultima cena, egli dice al Padre: ho manifestato il tuo nome agli uomini, io ho fatto conoscere loro il tuo nome. L'espressione nome di Dio vuol dire e significa Dio come colui che è presente tra gli uomini. A Mosè presso il roveto ardente Dio aveva rivelato il suo nome, cioè si era reso invocabile, aveva dato un segno concreto del suo esserci tra gli uomini. Tutto questo in Gesù trova compimento e pienezza, e gli inaugura in modo nuovo la presenza di Dio nella storia, perché chi vede Lui vede il Padre, come dice Filippo. Il cristianesimo, afferma San Bernardo, è la religione della parola di Dio, non però di una parola scritta e muta, ma del Verbo incarnato e vivente. Nella tradizione patristica medioevale si usa una formula particolare per esprimere questa realtà. Si dice: Gesù è il Verbum abbreviatum, il Verbo abbreviato, la parola breve, abbreviata e sostanziale del Padre che ci ha detto tutto di Lui. In Gesù tutta la parola è presente. In Gesù anche la mediazione tra Dio e l'uomo trova la sua pienezza. Nell'Antico Testamento vi è una schiera di figure che hanno svolto questa funzione, in particolare Mosè, il liberatore, la guida, il mediatore dell'alleanza, come lo definisce anche il Nuovo Testamento. Gesù, vero Dio e vero uomo, non è semplicemente uno dei mediatori tra Dio e l'uomo, ma il mediatore della nuova ed eterna alleanza. Uno solo, infatti, è Dio, dice Paolo, uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. In Lui noi vediamo, incontriamo il Padre, in Lui possiamo invocare Dio con il nome di Abba Padre, in Lui ci viene donata la salvezza. il desiderio di conoscere Dio realmente, cioè di vedere il volto di Dio, è insito in ogni uomo, anche negli atei. E noi abbiamo forse consapevolmente questo desiderio di vedere semplicemente chi è, che è per noi. Ma questo desiderio si realizza seguendo Cristo, così vediamo le spalle e vediamo infine anche Dio come amico, il suo volto nel volto di Cristo. Importante che seguiamo Cristo non solo nel momento nel quale abbiamo bisogno e quando troviamo un spazio nelle nostre occupazioni quotidiane, ma con la nostra vita come tale. L'intera esistenza nostra deve essere orientata all'incontro con Gesù Cristo, all'amore verso di Lui. E in essa un posto centrale lo deve avere amore, deve avere l'amore al prossimo, quell'amore che alla luce del crocifisso ci fa riconoscere. Il volto di Gesù nel povero, nel debole, nel sofferente. Cioè è possibile solo se il vero volto di Gesù si è diventato familiare nell'ascolto della sua parola, nel parlare interiormente, nel entrare in questa parola così che realmente incontriamolo e naturalmente nel mistero dell'Eucaristia. Nel Vangelo di San Luca è significativo il brano dei due discepoli di Emaus che riconoscono Gesù allo spezzare il pane, ma preparati dal cammino con Lui, preparati dall'invito che hanno fatto a Lui di rimanere con loro, preparato dal dialogo che ha fatto ardere il loro cuore. Così vedono alla fine Gesù. Anche per noi l'Eucaristia preparata da una vita in dialogo con Gesù è la grande scuola in cui impariamo a vedere il volto di Dio. Entriamo in rapporto intimo con Lui e impariamo allo stesso tempo a rivolgere lo sguardo verso il momento finale della storia, quando Egli ci sazierà con la luce del suo volto. Sulla terra noi camminiamo verso questa pienezza, nell'attesa gioiosa che si compia realmente il regno di Dio. Grazie.
Con il battesimo entriamo nell'amore di Dio. È la domanda che si fa ogni fedele: perché Gesù è andato a farsi battezzare da Giovanni? È una domanda a cui il Papa ha risposto nel giorno del battesimo del Signore, battezzando 20 bambini nella Cappella Sistina e poi facendo una riflessione per tutti i presenti in Piazza San Pietro all'Angelus. Un saluto particolare anche ai migranti proprio nella giornata che ricorda le migrazioni. Ce ne parla Fausta Speranza.
Dio viene visto come il limite della nostra libertà, un limite da eliminare affinché l'uomo possa essere totalmente se stesso. Il Papa parla della società attuale in cui, dice, non è facile manifestare apertamente e senza compromessi ciò in cui si crede.
Una società che considera spesso fuori moda e fuori tempo coloro che vivono della fede in Gesù.
Sull'onda di questa mentalità, avverte il Papa, vi può essere anche tra i cristiani il rischio di intendere il rapporto con Gesù come limitante, come qualcosa che mortifica la propria realizzazione personale. Di fronte a tutto questo, Benedetto XVI spiega che il rapporto con Dio significa la libertà di uscire da se stessi e di amare.
Questa visione mostra di non avere capito nulla del rapporto con Dio, perché proprio a mano che si procede nel cammino della fede, si comprende come Gesù eserciti su di noi l'azione liberante dell'amore di Dio, che ci fa uscire dal nostro egoismo, dall'essere ripiegati su noi stessi, per condurci ad una vita piena, in comunione con Dio e aperta agli altri.
Ed è proprio il racconto evangelico del battesimo di Gesù a mostrare la via di abbassamento e di umiltà che il Figlio di Dio ha scelto liberamente per aderire al disegno del Padre, per essere obbediente alla sua volontà di amore verso l'uomo in tutto, fino al sacrificio sulla croce. Nel battesimo, ricorda il Papa, si manifesta la presenza viva e operante dello Spirito Santo. E poi sottolinea quello che, dice, ai nostri occhi potrebbe apparire paradossale. Gesù, senza peccato, si è posto tra i peccatori per farsi battezzare, per compiere questo gesto di penitenza.
Gesù vuole mettersi dalla parte dei peccatori, facendosi solidali con essi, esprimendo così la vicinanza di Dio. Gesù si mostra solidale con noi, con la nostra fatica di convertirci, di lasciare i nostri egoismi, di staccarci dai nostri peccati, per dirci che se lo accettiamo nella nostra vita, Egli è capace di risollevarci e condurci all'altezza di Dio Padre.
Questa, afferma il Papa, è l'opera di Dio che Gesù vuole compiere, la missione divina di curare chi è ferito, medicare chi è ammalato, di prendere su di sé il peccato del mondo. E il Papa ricorda che nel battesimo i bambini sono uniti in modo profondo e per sempre con Gesù.
Immersi nel mistero di questa sua potenza e suo potere, cioè nel mistero della sua morte, che è fonte di vita, per partecipare alla sua risurrezione, per rinascere ad una vita nuova. Ecco il prodigio che oggi si ripete anche per i vostri bambini. Ricevendo il battesimo, essi rinascono come figli di Dio, partecipi della relazione filiale che Gesù ha con il Padre, capaci di rivolgersi a Dio, chiamandolo con piena confidenza e fiducia, Abba Padre.
Del dono della fede il Papa dice:
è la gioia di riconoscerci figli di Dio, di scoprirci affidati alle sue mani, di sentirci accolti in un abbraccio di amore, allo stesso modo in cui una mamma sostiene ed abbraccia il suo bambino.
Il cammino della fede che comincia con il battesimo per i bambini, aggiunge il Papa, si fonda su una certezza, sull'esperienza che non vi è niente di più grande che conoscere Cristo e comunicare agli altri l'amicizia con Lui. L'acqua con la quale i bambini sono segnati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nel battesimo, assicura il Papa, li immergerà in quella fonte di vita che è Dio stesso.
Il Papa dice il suo grazie alla Polizia Italiana e aggiunge: la vostra fatica sia animata da una salda fede cristiana. Alessandro Gisotti.
Stima, apprezzamento e gratitudine sono i sentimenti che Benedetto XVI ha espresso agli agenti di polizia che prestano servizio presso il Vaticano. Il Papa ha messo l'accento sullo stile del loro impegno, che ha osservato attesta anche le buone relazioni che esistono tra l'Italia e la Santa Sede.
Auspico di cuore che la vostra fatica, compiuta non di rado con sacrificio e rischi, sia sempre animata da una salda fede cristiana, che è indubbiamente il più prezioso tesoro e valore spirituale che le vostre famiglie vi hanno affidato e che voi siete chiamate a trasmettere ai vostri figli.
Ha quindi soggiunto che l'anno della fede è un'opportunità anche per riandare al messaggio del Vangelo e li ha incoraggiati a testimoniare coraggiosamente l'amore di Dio in ogni ambiente, anche in quello del loro lavoro.
Ai piedi della Madonna di Altötting, la preghiera del Papa per i malati. Una nota molto personale chiude il messaggio di Benedetto XVI per la giornata del malato 2013. L'affidamento alla Vergine Maria delle Grazie venerata ad Altötting in Baviera. E la giornata del malato naturalmente vede un preciso messaggio del Papa. Gabriella Ceraso.
Il Papa rinnova in modo particolare la sua vicinanza a chi è nella prova. Il buon samaritano è la chiave della riflessione che Benedetto XVI offre, perché questa parabola, dice, è una delle immagini con cui Gesù fa comprendere l'amore profondo di Dio verso ogni essere umano, specialmente se è nel dolore. E nelle parole finali, va e anche tu fa lo stesso, anche l'atteggiamento che deve avere ogni suo discepolo verso i bisognosi. Nel buon samaritano, ricorda il Papa, c'è Gesù stesso che ama senza barriere né confini, che si accosta all'umanità smarrita per portare speranza e luce. È dunque da questo amore infinito di Dio, prosegue il Papa, che si attinge la forza per essere ogni giorno attenti a chi è ferito e chiede aiuto. Ciò vale per gli operatori, ma anche per i malati, cui il Papa ricorda è nell'unione con Cristo, che ha sofferto con infinito amore, il senso di ogni tribolazione. Tra gli esempi della storia della Chiesa che nell'anno della fede il Papa indica per intensificare in ciascuno la diaconia della carità, spicca la Vergine Maria, che, dice il Papa, segue il figlio sul Golgota, mai perdendo la fiducia che Dio vince sul male, sul dolore e sulla morte.
Sviluppo e ambiente nei 15 minuti di colloquio privato tra i principi di Monaco e Benedetto XVI sabato scorso nell'udienza concessa per l'occasione. A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.